Parola, discorso, racconto, favola, leggenda. Narrazione fantastica tramandata oralmente o in forma scritta, con valore spesso religioso e comunque simbolico. Questa è una parte della definizione che la Treccani dà della parola mito. Ecco, però, quali sono i miti dell'educazione, ossia tutte quelle leggende, quelle credenze che portano poi gli insegnanti, consapevolmente o inconsapevolmente, ad adottare una didattica inefficace? Di questo parliamo nella puntata di oggi del podcast, ma subito dopo la sigla. Benvenuti alla Scuola di Dave, dove l'apprendimento è scienza. Un podcast dedicato a insegnanti e studenti che vogliono migliorare la loro pratica educativa e le loro tecniche di studio. Lo sappiamo, la scuola è una realtà complessa e tutti si sentono in diritto di esprimere la propria opinione su come bisognerebbe insegnare e come dovrebbe essere e su come dovrebbe essere la scuola. Per carità, la scuola fa parte della società e quindi è giusto che la società esprima un'opinione. Però non tutte queste idee hanno un fondamento scientifico e sono valide. Molte sono frutto di credenze, di ricordi, di una scuola figlia di altri tempi. E però quelle idee poi, ahimè, spesso si traducono in pratiche che molti insegnanti, consapevolmente o inconsapevolmente, attuano nelle nostre classi e con risultati, ahimè, poco efficaci. E allora andiamo a vedere quali sono i miti dell'educazione che occupano in maniera permanente l'immaginario collettivo dell'idea di scuola. E lo facciamo aiutandoci con un libro, un bel libro che consiglio a tutti, che è 10 falsi miti e 10 regole per insegnare bene, di Antonio Calvani e Roberto Trinchero. Per cui partiamo. Primo mito. Un metodo vale l'altro, basta che l'insegnante ci creda e lo pratichi con passione. Ecco, quindi quest'immagine della passione, no? Del sentimento, del credere in quello che si fa. Poi un metodo vale l'altro, ma sì, ma chi se ne importa, però è veramente un insegnante che fa le cose con amore, con passione. Per carità, tutti atteggiamenti e sentimenti positivi, però che da soli non bastano a svolgere bene il mestiere dell'insegnante, il professore. Ormai la didattica e le scienze dell'educazione hanno raggiunto dei livelli di precisioni e delle certezze proprio scientifiche, per cui la passione di per sé è un requisito che, se c'è, è un bene, ma da solo non è assolutamente sufficiente. E spesso, aggiungo io, la passione può portare a dei veri e propri disastri educativi. Perché? Perché si perde un po' il confine tra professionalità e ambiguità negli atteggiamenti. Noi abbiamo, e aggiungo io, un disperato bisogno di insegnanti seri, esperti, sia della loro disciplina, ci mancherebbe, ma esperti anche di pedagogia e di didattica. Ma andiamo avanti e passiamo al secondo mito. Dunque, per formare gli studenti, gli allievi, è importante la didattica, non la valutazione. Questa è un'idea dura a morire che risiede stabilmente in molte scuole, in molti insegnanti, nella testa di molti insegnanti. Si concepisce la valutazione come un peccato, no? Perché in qualche modo nell'immaginario collettivo, che è spesso errato, la valutazione è un giudizio definitivo sulle capacità dello studente. Ma la valutazione è un elemento fondamentale della formazione. Se io non valuto oggettivamente, se io non pratico una valutazione che si basa su degli indicatori di osservazione, cioè io osservo la prestazione, osservo gli atteggiamenti dello studente, osservo le conoscenze e le valuto nel senso di dare un rimando allo studente per dirgli guarda che questa prestazione, queste conoscenze, questo atteggiamento possono essere migliorati nell'aspetto A, B e C, beh, allora non sto facendo un bel lavoro. Da sola la didattica, senza un feedback, senza una valutazione, che ricordo non è solo quella quantitativa, quella del voto, ma soprattutto la valutazione deve essere anche formativa, cioè nel senso di dare uno spunto di riflessione allo studente e correggere i suoi atteggiamenti, gli aspetti e i punti che vanno migliorati. Per cui la valutazione è un elemento imprescindibile della didattica, non esiste una didattica senza valutazione. E una valutazione seria e oggettiva e costruita su dei criteri precisi deve portare l'allievo, lo studente, a una riflessione, a una metacognizione, cioè a un'autovalutazione del proprio operato, dei propri atteggiamenti. A questo serve la valutazione. Ti dico che cosa hai fatto nella maniera corretta, che cosa hai fatto bene e invece quali sono gli aspetti del tuo compito, della tua esercitazione che vanno migliorati, che devono essere migliorati. E questo tipo di rimandi che il buon insegnante dà in continuazione, non perde occasione per effettuare degli interventi valutativi, servono anche e soprattutto a stimolare una riflessione, un'autoriflessione dello studente sul proprio operato. Terzo mito: bisogna abolire la lezione frontale. E questa è un'idea, è veramente un mito che spesso si sente dire, spesso ritorna, no? Qual è il principio da cui parte questo mito? Fa: ma che bisogno c'è oggi al tempo di internet, con tutta questa quantità di informazioni, di svolgere una lezione frontale? Beh, certo, se si intende la lezione frontale come un trasmettere semplicemente informazioni, forse potrebbe anche avere un senso quest'idea. Ma la lezione frontale, cioè l'analisi esperta del docente su un determinato argomento, su una determinata disciplina, sugli aspetti, cioè lezione frontale come condivisione di uno schema mentale esperto, che deve venire per forza dall'insegnante competente, beh, questo di nuovo è un elemento a cui non si può rinunciare. Certo, il bravo insegnante è un insegnante che parla bene e limita i suoi interventi, però non è che bisogna avere delle posizioni assolute per cui annullare completamente la lezione frontale, basta internet, basta una cattiva concezione del costruttivismo, cioè voglio dire si apprende tutti insieme e l'insegnante deve stare lì, osservare, correggere. No, la guida dell'insegnante è ancora un elemento fondamentale per una didattica efficace. L'insegnante esperto sa dosare i propri interventi, nel senso che sa misurare cosa dire e quando dirlo, e questo gli arriva dalla conoscenza di una metodologia efficace, questo sì, però la lezione frontale come elemento didattico e elemento di interazione con la classe non si può assolutamente abolire, anzi bisogna perfezionarla e migliorarla, anche per applicare quello che viene definito un modellamento cognitivo, cioè tramite la lezione frontale il docente non trasmette solo dei punti di vista, ma trasmette anche un modo corretto di interpretare le situazioni e gli elementi di conoscenza e la realtà complessa. Quindi ben venga la lezione frontale, dosata nei tempi, nei modi e negli interventi, ma elemento, anche questo basilare di una didattica efficace. Altro mito: le tecnologie migliorano l'apprendimento. Basta farsi un giro su YouTube ed è tutto un fiorire di tutorial che spiegano come usare una tecnologia nella classe, quindi quella piattaforma, quell'applicazione, e ci sono di nuovo molti insegnanti che insistono sull'uso frequente, assiduo delle tecnologie, convinti del fatto che queste possano migliorare la didattica. Beh, no, non è vero, non è scientificamente provato, anzi, molto spesso le tecnologie peggiorano il processo cognitivo. Nel senso, prendiamo l'uso delle tecnologie per la scrittura. Prendo un software che usiamo tutti, no? Un elaboratore di testi. Per esempio, le scienze cognitive, le scienze dell'apprendimento, ci dicono che scrivere con un elaboratore di testi, prendere appunti al computer, alleggerisce il processo cognitivo, nel senso che non si riflette e non si assimila bene il contenuto della lezione, perché quando noi scriviamo a mano, prendiamo appunti a mano, il nostro cervello è obbligato a compiere un'opera di sintesi. Nel svolgere questa sintesi dei concetti che noi recepiamo e poi dobbiamo trasferire sul quaderno, sul blocco degli appunti, lì già si verifica un'elaborazione che di fatto è già una fase dell'apprendimento. Se noi semplifichiamo con una tecnologia questo processo, appunto scrivendo col computer o registrando la lezione, non svolgiamo questo processo cognitivo fondamentale per l'apprendimento. Quindi, contrariamente a quanti molti, ahimè, pensano, le tecnologie da sole non portano un miglioramento nell'apprendimento, anzi, molto spesso lo peggiorano, perché le tecnologie aumentano il carico cognitivo, cioè gli elementi di distrazione, per cui se lavoriamo con uno smartphone, con un computer, sarà più facile che la nostra mente sia attirata da altri segnali e che disperda la limitata capacità di attenzione e quindi che non riesca a concentrarsi, a focalizzarsi sul contenuto da apprendere. Quindi le tecnologie, con questo non vuol dire che le tecnologie vanno bandite, vanno totalmente eliminate dal processo di apprendimento e dalla classe. Le tecnologie, se usate con senso critico, quello che spesso manca all'interno della scuola, il senso critico nell'uso delle tecnologie, gli insegnanti dovrebbero sempre, sempre farsi la domanda: questa tecnologia può essere d'aiuto effettivamente alla didattica, può sostenere, migliorare i tempi organizzativi, migliorare i tempi di fruizione di alcuni contenuti, per esempio, oppure può servire per allestire e migliorare l'ambiente di apprendimento della classe del singolo studente, oppure è una tecnologia che va di moda, che tutti usano, per cui la usiamo anche noi, però senza un effettivo riscontro sull'apprendimento effettivo. Quindi bisogna sempre avere un approccio critico basato sullo studio e sulla documentazione. E ormai le evidenze sull'uso delle tecnologie nella didattica ci sono, esistono, e bisogna, e chiunque decida di fare il mestiere dell'insegnante deve conoscerle. Come si fa quindi a non farsi ingannare da questi miti, da queste credenze? Beh, innanzitutto documentandosi, studiando e cercando di applicare, di approfondire quelle che sono le evidenze scientifiche. Sulle evidenze scientifiche in ambito educativo torneremo a parlare, perché sono un pilastro centrale che tutti devono conoscere, o almeno chiunque si approccia al mondo della scuola, o dal punto di vista professionale, o come genitore, o collaboratore, o formatore, perché su queste si basa la buona didattica. Bene, siamo giunti a conclusione di questa puntata. Ci sono anche altri miti e altre buone regole dell'insegnamento, per cui vi invito a leggere il libro di Calvani e Trinchero. Io, nel salutarvi, vi ricordo che potete approfondire gli argomenti di questa puntata e delle altre puntate iscrivendovi al canale Telegram t.me/lascuoladidave. Lì io vi do altre impressioni, altri commenti, insomma si alimenta la discussione e si forma quella comunità che tanto serve al mondo della scuola. Potete trovarmi anche sul sito lascuoladidave.com, dove trovate tutte le informazioni per contattarmi. Bene, io vi saluto e vi ricordo che la scuola di Dave è il luogo dove l'apprendimento è scienza. Ciao, alla prossima!